In seconda Timoteo, capitolo 2, leggeremo dal versetto 1 al versetto 4. Seconda Timoteo, capitolo 2. Dice qui l'Apostolo Paolo al suo giovane collaboratore Timoteo, dice, e come anche lo dice, molto diretto, dice: tu dunque, figlio mio, molto bello come considera l'Apostolo Paolo Timoteo, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Poi ci sono altri esempi ancora, dal versetto 5 in poi, ma noi ci fermeremo su questo passo della scrittura. Se andiamo a vedere anche in Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 18, non lo leggiamo, così anche nel capitolo 6, versetto 12, ci dice, sempre dice Paolo a Timoteo, combatti il buon combattimento o battaglia o guerra. Il concetto è lo stesso. È bello vedere come la parola di Dio, per farci capire le verità spirituali, spesso usa delle parabole, delle similitudini, degli esempi, dei modelli, fa proprio dei paragoni altrimenti difficili da comprendere. E in questa epistola Paolo lo fa attraverso questo avverbio, questa congiunzione, come abbiamo letto. E quindi prende a prestito il buon soldato di Cristo Gesù. Quindi un buon soldato di Cristo Gesù, cioè la qualità o l'eccellenza del soldato, e non il soldato bonaccione o fessacchiotto. Non è questo inteso come buono, perché sapete che ci sono anche dei soldati cattivi e mediocri. E poi alla fine, se Dio vorrà, vedremo di quali di queste qualità di soldato assomigliamo, ci possiamo identificare, no? Questo credo che sia un esame che ognuno di noi farà durante queste riflessioni. Vedremo tre punti in queste riflessioni. Il primo punto è: quando si vede se uno è un buon soldato di Cristo Gesù? Il secondo punto: per essere un buon soldato di Cristo Gesù e quindi sopportare le sofferenze, cosa dobbiamo fare? Il terzo punto è: quali sono i risultati di chi ha scelto di essere un buon soldato di Cristo Gesù? Ecco, attraverso questi tre punti possiamo alla fine o durante queste riflessioni proprio identificarci con quale di questo buon soldato assomigliamo, a quale di questo buon soldato assomigliamo. Allora, iniziamo proprio dal primo punto. Quando si vede se uno è un buon soldato di Cristo Gesù? Ecco, la domanda potrebbe essere retorica, no? Sappiamo che non è quando le cose vanno bene, è vero. Quando tutto è a nostro favore, certamente non è questo, e lo sappiamo. Ma abbiamo letto, soprattutto nei momenti difficili, proprio nelle sofferenze, e sappiamo che i momenti difficili, la sofferenza, è la prova del 9, perché, come sappiamo anche questo, le prove, le sofferenze arriveranno, fanno parte proprio dell'uomo, della vita dell'uomo, come dice anche in Giobbe, capitolo 5, versetto 6, 7, dice, è come la favilla per volare in alto. Ecco, questo credo che sia fondamentale ricordare che le sofferenze arriveranno. È un fatto, come dice nella parola di Dio, naturale. Ma vogliamo dire ancora qualcosa in più. Un buon soldato si vede, sì, nelle sofferenze, è la prova del 9, ma non basta, non è sufficiente. Abbiamo letto, se, dice, sopporta anche tu le sofferenze. Quindi, se sopporta le sofferenze, è proprio lì la differenza. Perché, come dicevo prima, le sofferenze arriveranno. Sappiamo, le malattie, ci è stato detto prima da Linda, riguardo a Mario, è vero, ma la persecuzione, perdite di lavoro, ma tante altre cose che poi più avanti vedremo. Dice Paolo a Timoteo, sopporta anche tu le sofferenze come? Cosa significa sopportare? Credo che sappiamo tutti cosa significa sopportare, no? Vuol dire è sinonimo di pazienza, è sinonimo di autocontrollo, è sinonimo di costanza, di fermezza. Ma in Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 7, cosa leggiamo? Prendiamo questo passo, credo che sia importante. Prima Corinzi 13, 7. Quando parla di una caratteristica molto importante. Versetto 7 dice versetto 4, scusate, 13, 4, dice. L'amore è paziente, partendo dal versetto 4, poi dice, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, dice, soffre ogni cosa. Vedete? Quindi, cosa vuol dire sopportare le sofferenze? Vuol dire avere l'amore, l'amore del Signore. Quindi, abbiamo visto delle caratteristiche che sono spirituali, che sono pazienza, costanza, autocontrollo, fermezza. Ma abbiamo visto alla base di tutto questo c'è l'amore. L'amore dice sopporta ogni cosa, ma c'è qualcosa ancora in più che possiamo vedere nel sopportare le sofferenze. E sopportare le sofferenze è una delle condizioni attraverso cui noi godiamo pienamente. Questo è qualcosa di, potremmo dire, strano, no? Se una persona noi diremmo che sopportare le sofferenze attraverso cui noi riceviamo, abbiamo o siamo beati, sappiamo che beati vuol dire godere pienamente, essere pienamente soddisfatti, ecco, la gente direbbe che siamo pazzi, è vero. Ma la parola di Dio dice proprio questo. Dice anche in Matteo capitolo 5, il sermone sul monte, Gesù dice, beati voi quando sarete perseguitati, beati voi quando sarete insultati, è vero. Poi sempre in Giacomo capitolo 5, versetto 11, possiamo anche leggere questo passo. Ho detto all'inizio che le sofferenze arriveranno, fanno parte dell'uomo, della natura dell'uomo, quindi credo che sia un argomento molto importante, perché prima o poi dovremo affrontare questo argomento, no? Queste situazioni. Allora, Giacomo capitolo 5, versetto 11, dice qui Giacomo a questi credenti, dice, ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Noi definiamo felici o beati quelli che hanno sofferto pazientemente. È pazzesco, è vero. Cioè, a volte quando quello che è il pensiero, diciamo, comune delle persone, quando vedono una persona magari che ha una bella macchina, ha una bella casa, o più case, o ha un conto in banca e via così. Noi diciamo, guardando quella persona o il mondo, il modo di definire queste persone, di guardare queste persone, dicono beato lui, no? E pensare che la scrittura dice proprio il contrario, beati sono quelli non che sono nella sofferenza, ma che sopportano. È diverso la sofferenza, c'è una grande differenza. E vorrei leggere anche un'altra realtà, che chi sopporta le sofferenze fa un'altra cosa, ha una relazione con Dio, possiamo chiamarlo così. Stiamo in la pagina successiva, prima Pietro capitolo 2, credo che questi passi li conosciamo anche a memoria, però a volte quando studiamo magari dei argomenti, ci mettiamo meglio gli occhi su questi passi, ecco, il Signore ci apre più la mente. Allora, capitolo 19, 20 di prima Pietro, capitolo 2, dice qui sta parlando dei domestici, dei credenti che erano al servizio dei loro padroni, e dice: perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questo, la mia versione dice, è una grazia davanti a Dio. La versione Luz dice, è gradita a Dio. Quindi sta parlando di che cosa? Di una relazione, che qualcosa con Dio, che arriva al Signore. Il Signore ci vede in tutto questo. Non che Dio goda del fatto che il credente soffre, ma Dio gradisce, si compiace. E visto, è lo stesso momento, abbiamo visto, il credente stesso è beato. Non c'è qualcosa in contrasto fra il credente e Dio. Sono in sintonia, questo è molto bello. È qualcosa di, possiamo dire, fuori dal comune, fuori dall'ordinario. Abbiamo letto, è lo stesso concetto che noi troviamo quando parla dell'amore, no? Nell'Evangelo di Luca, no? Dice a un certo punto, nell'Evangelo di Luca e di Matteo, è come quando amiamo coloro che ci amano. Anche i pagani fanno così. Qui il concetto è lo stesso di prima Pietro. Dice, abbiamo letto il versetto 18, domestici, siate ogni cosa con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivi di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Qual è il concetto? Non c'è nessun vanto. È lo stesso quando parla dell'amore, quando ci danno il contraccambio. Ma che cosa di eccezionale stiamo facendo? Dice la scrittura, no? È lo stesso, è di sopportare le sofferenze, parlando qui dei domestici che venivano malmenati, a volte per delle cose giuste, dice, lo sopportavano, ma tu non stai facendo niente di particolare, di eccezionale. Ma quando diventa eccezionale? Quando hai fatto il bene e vieni malmenato, allora sì, come dicevo, come dell'amore, quando parla nei Vangeli. E quindi è lo stesso principio, lo possiamo proprio applicare al buon soldato, quello di sopportare le sofferenze. Proprio come dicevo prima, sopportare pazientemente, sopportare le sofferenze, ci parla proprio di che cosa? Del carattere spirituale. Ci parla di un frutto dello spirito, Galati 5:22, e ci parla anche della maturità spirituale. Come dicevo prima, per natura noi non siamo propensi a sopportare le sofferenze, anzi, no? Cosa facciamo? Ci lamentiamo, piangiamo, mormoriamo, ci ribelliamo. Questa è la nostra reazione. È vero? Quando non abbiamo il Signore, e quando soprattutto, poi vedremo, non siamo consacrati al Signore, la reazione è questa. È bello vedere, se, tornando a Seconda Timoteo, a un certo punto dice Paolo, prendiamo il passo, proprio all'inizio dice versetto 3, sopporta anche tu, questo è molto bello, versetto 3, ci fa capire che non era l'unico, no? Anche tu, dici, vedi, tu non sei l'unico, o è un'eccezione per te, questo vale anche per noi. Se noi sopportiamo le sofferenze, non siamo gli unici. Non è un'eccezione, qualcosa di eccezionale che ci accade, no? E poi non era nemmeno solo, anche questo è molto bello. Lo stesso Paolo in 2 Timoteo 1,12, e prima di Paolo e di Timoteo, altri credenti hanno sopportato le sofferenze. Io credo che sia qualcosa di molto incoraggiante il fatto che prima di Paolo, prima di Timoteo, altri ancora hanno sopportato le sofferenze. È bello vedere, proprio perché ci incoraggia, è qualcosa di incoraggiante, no? Il fatto che non è qualcosa che è accaduto, accadrà solo a noi, ma prima di noi sono cose che sono accadute anche agli altri. Dice sempre torniamo in Giacomo 5, sempre in Giacomo capitolo 5, versetto 10. Qui ci viene detto proprio, dice, prendete fratelli come modello, cioè come esempio, di sopportazione e di pazienza chi? I profeti che hanno parlato nel nome del Signore. E poi dice quello che abbiamo letto prima. Vedete, prima di Paolo, prima di Timoteo, ci sono stati altri credenti, abbiamo letto profeti, che hanno sopportato le sofferenze. Questo è molto incoraggiante. Ricordate anche Elia, quando lui pensava di essere solo, il Signore l'ha incoraggiato dicendo che 7.000 persone non avevano piegato il ginocchio a Baal e non l'avevano baciato. Questo è molto bello. Allora, se tu pensi di essere solo, se quella cosa lì, pensi che quella sofferenza lì, pensi che è accaduto solo a te, ecco, sappi che prima di te, sappi prima di tutti che il Signore è con te, con me, e sappi che prima di me e di te altri ancora hanno sofferto. E ricordiamoci, la Scrittura definisce quelle persone che soffrono pazientemente, che sopportano pazientemente le sofferenze, beati, felici. E poi, nella Scrittura invece, oltre a vedere dei personaggi positivi, vediamo anche dei personaggi negativi, sotto questo aspetto, che non hanno voluto sopportare le sofferenze, e quindi hanno lasciato la prima linea, sono diventati dei disertori. Ci sono diversi esempi negativi nella Scrittura intorno a questo, no? Pensiamo proprio a Marco, il compagno di viaggio dell'Apostolo Paolo, di Barnaba. A un certo punto, cosa ha fatto? Se n'era tornato indietro. Ecco, lui ha lasciato proprio la prima linea. Lui, se vogliamo definirlo, il fatto che siamo dei soldati, parlando del soldato di Cristo, quindi dobbiamo definirlo un disertore. E un disertore, se andiamo a vedere oggi, per chi fa il militare, come Ernesto, come anche Giuseppe, mi sono così un po' documentato intorno a questo. Oltre a Marco ci sono altri ancora come Figello, Ermogeno, Dema, dice, è tornato a Tessalonica, ci viene detto di Alessandro il Ramaio, questi erano dei cattivi soldati. E quindi la diserzione, dopo 15 giorni, e io l'ho fatto una parentesi, il tempo del ravvedimento, no? Chi non tornava a, diciamo, in prima linea veniva punito, cioè significava tradimento, e quindi c'era proprio la pena di morte. Come dicevo, ci sono dei soldati positivi, dei buoni soldati, ci sono dei cattivi soldati, e uno di questi buoni soldati di Cristo, io pensavo per esempio a Davide, pensavo a Jonathan e altri ancora, a Uria, che combattevano le battaglie del Signore. Allora, se siamo dei soldati di Cristo, Gesù, quindi siamo stati arruolati dal Signore, sappiamo anche a che servizio siamo stati chiamati, cioè a combattere una battaglia, una guerra, una buona guerra, abbiamo letto, no? Perché vivere l'Evangelo vuol dire essere in guerra, non una guerra probabile. Attenzione, vivere l'Evangelo vuol dire essere in guerra, una buona guerra, ripeto, ma non è una guerra probabile. Quando un militare viene arruolato, viene chiamato al servizio militare, praticamente, cioè nell'esercito, non viene chiamato a, sappiamo, a raccogliere non so, i pomodori, a ristrutturare una casa, eccetera, ma viene chiamato a combattere probabilmente una guerra. Non è detto che vada in guerra, ma c'è una probabilità di andare in guerra, è vero. Ma come ripeto, il soldato di Cristo, cioè vivere l'Evangelo, vuol dire non una probabile guerra, vuol dire essere in guerra. È proprio il contrario di quello che ci hanno sempre detto, cioè ci hanno fatto credere dell'Evangelo. La gente, soprattutto tante volte i credenti, quando li parli in questo modo si scandalizzano. Quando parli di fare la guerra, di andare a combattere, si scandalizzano. È proprio così. Mi è capitato a delle persone che, dove si erano scandalizzati, dicendo che siamo esagerati. Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo: io non sono venuto a mettere pace, ma a mettere spada, cioè guerra. Lo dice Gesù. In Proverbi 28,4 leggiamo: quelli che abbandonano la legge lodano gli empi. Vedete il contrasto? Poi dice: ma quelli che la osservano, cosa fanno? Fanno loro la guerra. Non c'è una via di mezzo. Chi abbandona la legge, abbiamo letto, lodano gli empi, cioè li alzano, manifestano la loro empietà, no? Ma quelli che la osservano fanno loro la guerra. Ma non solo. In Geremia, leggo proprio questi passi, li leggo io anche per brevità di tempo, Geremia 1, versetto 18 e 19, dice il Signore a Geremia: ecco, Geremia era ancora giovane, pensate un po', un fanciullo, è vero? Dice: ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutto il paese. Ma qual era il paese? Era Israele, non era una nazione pagana. Quindi il popolo di Israele stava parlando, contro cui stava parlando. E dice: essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno. Allora, in Proverbi abbiamo letto, fanno loro la guerra, cioè il credente che fa la guerra all'empio. In Geremia abbiamo letto, dice: ma essi ti faranno la guerra, Perché poi dice, ma non ti vinceranno perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Quindi, allora mi sono fatto anche delle domande. L'Evangelo è questo. L'Evangelo, quando noi viviamo l'Evangelo, siamo in battaglia, siamo in guerra, quindi indossiamo l'armatura, il soldato indossa l'armatura, è vero? Allora mi sono detto, ma com'è possibile, vedendo questi passi, come ci può essere comunione con il non credente? Come posso io andare in vacanza con il non credente? Com'è possibile questo? Se io vivo l'Evangelo, il non credente, l'empio, chiamiamolo così, prendiamo un po' tutto, mi farà la guerra. E io farò la guerra all'empio se osservo. È matematica, è vero? Non è qualcosa di ipotetico. Io, almeno io capisco questo. Ma questo sono alcuni passi. Quindi, il credente che vive l'Evangelo attacca e attaccato. È inevitabile. Non può evitarlo. È così. Vorrei anche dire che non è sicuramente facile vivere l'Evangelo. Non è una passeggiata, certamente. No? Sappiamo questo. Sappiamo che ci sono tante problematiche. Ci sono tante rinunce da fare. No? Ma sicuramente ne vale la pena. Abbiamo letto all'inizio, beati, felici, ne vale la pena. Abbiamo letto, abbiamo visto che Dio, cos'è? Si compiace, è qualcosa che Dio gradisce. Non è vivere l'Evangelo, quindi essere in battaglia, non è stare dietro una scrivania. Tante volte si confonde questo concetto, questo principio, no? Dietro una cattedra. Fare, tante volte come vi ho detto, fare i professori, non è nemmeno l'Evangelo del salotto che spesso vediamo, cioè quello di discutere le verità della parola, no? Quello su cui uno la sa meglio, più lunga. Gesù dice, riguardo all'Apostolo Paolo, all'inizio della sua conversione, Atti 9:16, dice di Paolo, quando si era convertito, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Pensate un po'. Si è appena convertito. Subito riceve questo, no, questo messaggio l'Apostolo Paolo. Eppure sappiamo che essere in guerra e fare la guerra, fare guerra, sei in prima linea. Quindi porta dei rischi, ci sono inevitabilmente le sofferenze, come abbiamo detto, le ferite, le offese, non essere capiti, c'è anche questo. Tu vuoi parlare con delle persone, li vuoi quasi convincere, ma non sei capito. O anche il servizio che fai, magari delle situazioni difficili che devi affrontare, ma non sei capito. Ricordate Gesù stesso, i suoi familiari, Gesù non era capito da loro, erano contro. Quindi hai tutti contro, sei solo tante volte. Poi ci sono gli impedimenti, i compromessi, ci sono diversi pericoli, le false dottrine, l'incredulità, la carbabietà, l'indifferenza, calunnie, persecuzioni, tentazioni interne ed esterne. E a volte si rischia anche la vita. Ecco, ci sono tutte queste cose. Pensate un po', questo vuol dire fare la guerra, essere in battaglia. La sofferenza, come dice Matteo capitolo 23, leggiamo questo passo, Matteo 23, versetti 20 e 21. Forse ho sbagliato la citazione. Quando è la parabola del seminatore. Non so come mai ho messo questa citazione. Capitolo 13 di Matteo. E allora, quando parla,
versetto 20-21.
Sì, 20-21, sì. Era questo, sì. Dice, quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radici in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Ecco, la sofferenza è quindi sopportarle anche il terreno per capire se ci siamo arruolati noi, cioè se è stata un'emozione o il sentimentalismo, o se ci ha arruolato il Signore, cioè se siamo nati di nuovo e ci siamo consacrati, come abbiamo letto. E anche il terreno per capire quello che siamo. Se abbiamo creduto nel Signore, se abbiamo messo veramente la fede nel Signore, o se è un momento così di emozione, dopo aver sentito magari un messaggio, dove magari c'è una bella atmosfera e veniamo trascinati da questa atmosfera, e poi in un momento di difficoltà, ecco, torniamo indietro, ci sviamo. Questo è molto bello, come anche la parola di Dio ci fa vedere queste cose. Questo è bello che non ci inganna la scrittura, è vero. E chi sono i primi nemici contro i quali facciamo la guerra o ci faranno la guerra? Abbiamo già detto qualcosa intorno a questi. Sono prima di tutto quelli interni, cioè, dice Gesù, quelli di casa nostra. Può essere la moglie, il marito, i figli, la nostra stessa carne, è vero. I primi nemici sono quelli di casa nostra. E poi ci sono, come sappiamo, quelli esterni, i principati, come dice in Efesini, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre che sono nei luoghi celesti. Quindi abbiamo una guerra da combattere, siamo in una guerra, una battaglia, non a 180 gradi, ma a 360 gradi, è vero. Intorno a noi ci sono nemici, e poi anche, sappiamo, dentro di noi. E vedevo, proprio vedendo queste cose, pensavo a diversi fratelli e delle sorelle anche, che sono in conflitto con i propri coniugi, per esempio, no? Non credenti, o coniugi anche carnali, che danno un sacco di problemi, che sono lì che combattono. Ma è bello vedere la loro fermezza, la loro pazienza, è bello vedere la loro costanza. Questo per me è molto incoraggiante, vedere dei fratelli così, o altri fratelli che vivono altre sofferenze, che sono fermi nella fede, che combattono, che non si lasciano scoraggiare da tutte queste cose. Mentre ci sono alcuni, ahimè, che non vanno al Signore o non si consacrano al Signore perché non vogliono la guerra. Abbiamo detto che la guerra costa, è vero. Ci sono diversi rischi, magari se mi converto, se mi consacro, cosa succede? Succede, se mi converto, mia moglie non mi guarda più, no? Mio marito non mi guarda più, non mi parla più, mi prende in giro. Anche lì c'è da combattere, ma ci sono quelli che non vogliono combattere. Per altre cose, magari sopportiamo le sofferenze, dice proprio Paolo ai credenti di Corinzi. Per esempio, facendo un'applicazione a noi, combattono o sopportano le sofferenze per conservare i posti di lavoro, per esempio, no? I propri diritti, allora lì sì. Ma quando si tratta delle cose del Signore, quando si tratta di dare il cuore al Signore, quando si tratta di consacrarci al Signore, allora lì ci fermiamo, non vogliamo andare in battaglia. Ma lo scopo, fratelli e sorelle, uno dei scopi della buona guerra è quello di sopportare le sofferenze per l'Evangelo e la conquista delle anime, di strapparle dalle mani di Satana. Questo è uno dei scopi della sopportazione delle sofferenze. E noi sappiamo che Gesù è l'esempio per eccellenza. Quando dice in Colossesi 1,13, la versione Luzzi dice: così egli ci ha riscossi, quindi c'è una battaglia, dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E sempre in Ebrei 12,2,13, lo leggo sempre io, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia, vedete, che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce per la gioia che gli era posta dinanzi. Anche qui noi troviamo questa qualità, questa caratteristica, questo frutto che è la gioia. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E allora terminiamo con questo primo punto. Quando dice anche l'Apostolo Paolo, alla fine del suo ministero, in 2 Timoteo 4, 6, 8, leggiamo questo e terminiamo. 2 Timoteo, tornando a 2 Timoteo, perché ciascuno di noi possa dire come l'Apostolo Paolo. Versetti da 6 a 8. Anche qui ho sbagliato la citazione. Aspetta. Al fine del suo ministero.
Giusto? 4,
6 a 7. Ah, sì, sì, ok. Ah, scusa. Sì, io ero il primo Timoteo. Sì, sì, sì.
Succede anche a me.
E allora, quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Cosa dice poi? Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, che bello questo, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ecco, questo è il buon soldato di Cristo Gesù. Oltre a tanti altri che abbiamo citato, l'Apostolo Paolo: ho combattuto il buon combattimento. Alla fine del suo ministero, alla fine dei suoi giorni, dal momento in cui stava per andare con il Signore, ha detto questo, ha potuto dire così. E che ciascuno di noi possa dire così: ho combattuto un buon combattimento, come un buon soldato di Cristo Gesù. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Richiedere qualche fratello che volesse può dire. L'argomento è molto interessante e sempre attuale. Per